Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi con me in studio ci sono Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E Maddalena che frequenta invece il liceo Mameli, sempre di Roma.
Sì, buongiorno a tutti.
Oggi insieme parliamo di disagio e di mal di scuola, questa volta però un mal di scuola che non è quello vostro, cioè degli studenti e delle studentesse, ma quello dei docenti, di questa categoria un po' bistrattata, diciamoci la verità. Lo andiamo a fare dopo aver ascoltato i Pink Floyd con Another Brick in the Wall.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Siamo tornati in studio con Radio Zainet, abbiamo appena ascoltato i Pink Floyd con Another Brick in the Wall. Dal punto di vista degli studenti che non avevano bisogno di un'educazione, di un'istruzione, e invece noi questa volta, in questa puntata odierna di Radio Zainet, andiamo ad affrontare il disagio dei docenti. E chiedo subito brevemente alle nostre ragazze la considerazione che avete, così in generale, sebbene di tutto un'erba un fascio non si possa fare, del vostro corpo insegnanti.
No, io appunto penso non si possa fare un discorso universale, nel senso che comunque ci sono dei professori ottimi e dei professori meno eccellenti. Tutto sta anche allo studente tentare magari di integrare le spiegazioni magari carenti di un determinato insegnante con propri approfondimenti. Insomma, diciamo che non si può nemmeno imputare sempre tutto agli insegnanti.
Maddalena. Anch'io concordo pienamente con quello che dice Caterina, nel senso di professori bravi ce ne sono tanti, ma ci sono anche molti che purtroppo non prendono la scuola sul serio, anzi la usano come un part time per guadagnare un po' di soldini, portarli a casa, ma alla fine non pensano agli alunni, ma hanno la testa, si vede che hanno proprio la testa da un'altra parte.
Ma questo secondo voi, anche se poi affronteremo meglio dopo l'argomento, dipende da loro stessi o dal fatto che sono un po' vittime di questo disagio ripercuotono?
Secondo me è partito da loro, perché comunque se uno deve fare una cosa, un lavoro, lo deve fare bene. Questo è il presupposto. Poi se i soldi sono pochi, se gli alunni sono poco interessati, sta a te di cercare di cambiare le cose. Non lo so, sono anche un po' poco uniti come corpo insegnanti sotto alcuni fronti, come della scuola, cioè come i suoi loro diritti e quanto possono guadagnare o meno.
Sì, non comunque ha, senza non ha, la non, passione non, insomma, non ci sono stipendi che tengano, nel senso devi essere appassionato e comunque ti deve piacere molto come lavoro,
se no non lo fai.
Quanto è sentito questo disagio degli insegnanti lo andiamo a scoprire per quello che possiamo grazie alla scheda preparata dalla nostra redazione.
Si parla tanto di disagio degli studenti, quasi mai di quello degli insegnanti, che pure un malessere vivono. Secondo Vittorio Lodolo Doria, medico e autore di diversi testi sull'argomento, la professione di insegnante oggi comporta sempre più affaticamento fisico ed emotivo, atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti interpersonali, sentimento di frustrazione e perdita di controllo dei propri impulsi. Ma il malessere dei docenti non risiederebbe nella loro scarsa preparazione culturale pedagogica, quanto in una serie di fattori, tra i quali gli stereotipi dell'opinione pubblica, la bassa considerazione per il mestiere di insegnante ed il basso salario che ne discende.
Di nuovo in studio con Radio Zainet, dunque un disagio molto forte, quindi quello degli insegnanti, che anche a controllare i dati che sono emersi da una recente indagine OCSE, insomma, è piuttosto forte e rilevante, perché gli insegnanti hanno spesso l'impressione che il loro lavoro sia sottovalutato, perché gli stipendi non sono adeguati alle responsabilità e agli impegni richiesti, perché non sempre gli insegnanti si sentono in grado di offrire le conoscenze e le competenze necessarie ai bisogni degli studenti. E questo è un punto, insomma, che fa anche un po' riflettere. Caterina.
È grave, nel senso che comunque bisognerebbe che l'insegnante abbia un rapporto con lo studente tale che comunque riesca a trasmettere le proprie conoscenze. Questo è un gap importante della scuola italiana, nel senso che molte volte anche dei professori con un curriculum eccelso, comunque che potenzialmente potrebbero insegnare benissimo, in realtà poi non riescono a trasmettere le loro conoscenze. Questo è importante, è grave.
Maddalena?
No, sì, è giustissimo quello che dice. E senza il rapporto professore-alunno non c'è scuola, secondo me.
Diamo il benvenuto a Gianfranco Giovannone, docente e autore di Perché non sarò mai un insegnante. Buongiorno, benvenuto a Radio Zainet. Andiamo con le domande. Inizia Caterina.
Sì, buongiorno. Lei è autore di un libro, Perché non sarò mai un insegnante. Come le è venuta l'idea di assegnare un tema così particolare ai suoi alunni?
Sì, io insegno inglese, ho dato questo tema in inglese come esercitazione d'inglese, però l'intento mio era quello di... Io insegno in un liceo e tutti gli anni, quando dopo aver fatto l'esame di maturità, chiediamo perché, cioè quali sono, diciamo, cosa pensano i ragazzi di fare dopo all'università oppure di andare a lavorare, non c'è mai nessuno negli anni che abbia indicato la professione dell'insegnante. Questo per me è un po' amaro. E allora ho cercato di indagare, ho fatto fare queste esercitazioni partendo dal presupposto perché non sarò mai, perché sapevo che effettivamente non è un'opzione scelta dai ragazzi. E quindi ecco, il motivo è stato questo.
E quali sono state le motivazioni per le quali i suoi alunni non vorranno mai fare l'insegnante?
Il libro vale la pena di leggere, perché i ragazzi sono sempre imprevedibili e quindi hanno dato delle motivazioni anche buffe, hanno cercato di essere spiritosi, però voglio dire, la motivazione ricorrente era quella dello status socio-economico, perché a parità di studi avevano davanti a sé, gli studenti che escono da un liceo avevano la possibilità di fare professione con uno status economico e sociale molto più interessante di quello degli insegnanti. La maggior parte delle risposte sono queste. Quei pochi che hanno detto che avrebbero fatto l'insegnante hanno detto se però fosse pagato dignitosamente.
Però proprio fra questi ragazzi che hanno detto di sì, oltre a livello economico, qualcuno ha portato anche motivazioni di altro genere?
No, le motivazioni, vuol dire, a quelli che per esempio moltissimi hanno riconosciuto che è estremamente eccitante stare a contatto con le nuove generazioni e sarebbe bello, è un modo in fondo un po' al vampiresco di non invecchiare mai, perché si rimane la maggior parte delle motivazioni, ecco, quei pochi che hanno detto che lo avrebbero fatto, la motivazione che hanno portato è questa, perché si sta a contatto sempre con queste nuove generazioni che si rinnovano, e quindi la parte veramente eccitante, e questo lo sottoscrivo, anche per me l'aspetto più interessante di questo lavoro è questo.
Ma se lei tornasse indietro lo rifarebbe il professore?
Sì, io lo rifarei, perché mi ci diverto tantissimo, però questo discorso dello status economico, socio-economico, non è indifferente, perché io per esempio quando ho sentito che mi avrebbero fatto un'intervista sul disagio degli insegnanti, ho pensato che se noi avessimo guadagnato ci sono tanti motivi di disagio, ma sono tutto sommato inerenti alla professione, sono ineliminabili. Ho pensato che se noi guadagnassimo sui 2005 3.000 euro, probabilmente non ci sarebbe bisogno di parlare del disagio degli insegnanti, non più di quanto si possa parlare del disagio delle professioni dove si hanno delle relazioni molto strette tra persone. In tutte, io pensavo stamattina, pensavo che so, un oncologo, uno psicologo, un infermiere, cioè sono tutti, il disagio c'è in tutte, ogni volta che c'è un rapporto molto stretto, delicato con le persone c'è un disagio. Però voglio dire, se fosse riconosciuto dalla società, è l'unico modo in cui la società ha di riconoscerlo è dandoci uno stipendio dignitoso, non saremmo qui ora, penso, a parlare di disagio degli insegnanti.
Ecco, nel corso della sua attività di insegnante, gli studenti li trova cambiati? Hanno comunque un differente atteggiamento verso i docenti anche a livello di rispetto?
Senta, io su questo la sorprenderò, perché non... Io devo dire la verità, se confronto come io, quando ero studente io, alla fine degli anni, insomma, negli anni 70, e gli studenti di oggi, io quello che trovo, è, l'ho detto in più di un'occasione, anche in televisione, è questa, in realtà c'è pochissima distanza di valori tra gli adulti e i ragazzi, mentre in passato, voglio dire, appunto nel 68, negli anni, tutti gli anni 70, erano tutti all'insegna dell'alterità con il mondo degli adulti, genitori, insegnanti. Questi ragazzi, io lo vedo anche dai temi che do, quando c'è una vicinanza anche imbarazzante con i valori degli adulti. In realtà si escludono gli aspetti più pittoreschi, che so, i tatuaggi, il piercing, un certo modo di vestirsi, ma in realtà non sono solo aspetti superficiali. Io direi che non sono ormai diversi anni che vedo dei ragazzi estremamente conformisti e estremamente appiattiti sui valori degli adulti.
C'è ancora una domanda, Caterina?
Sì, qual è il futuro della scuola italiana? Può essere, ad esempio, la nuova riforma un passo per migliorarla, i nuovi esami di maturità, lei come li giudica?
Senta, su questo io ho l'opinione molto netta, cioè se le riforme devono essere come quelle di Berlinguer e della Moratti, è meglio che si lasci stare tutto com'è, perché sono stati 10 anni di riformismo esasperato e un po' dissennato. E bisognerebbe pensarci bene prima di fare delle riforme.
Bene, noi la salutiamo e la ringraziamo molto per essere stato con noi oggi a Radio Zainet. Ricordiamo, abbiamo parlato con Gianfranco Giovannone, docente nonché autore di Perché non sarò mai un insegnante.
Arrivederci.
A presto.
Buonasera.
Ci fermiamo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Che c'è, corri cavallo, corri di più. cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
Tornati in studio con Radio Zain, ti abbiamo anche ascoltato Roberto Vecchioni con Samarcanda, una canzone molto bella di un cantante che è anche professore. Chissà lui se ha del disagio oppure no, ma comunque...
Però tanti insegnanti hanno un doppio mestiere, per esempio anche Loggero che abbiamo intervistato.
Margherita Loggero,
sì. E scrittrice, insegnante.
Anche Marco Lodoli, per esempio, sì, che è lo scrittore e anche insegnante.
Quindi si vede che presta come lavoro al...
Esatto, poi magari per sfuggire a questa forma di disagio che
ci
porta...
si inventa una nuova vita.
O forse il contrario.
O forse il contrario, cioè spiega meglio Maddalena.
Nel senso, non scrivere libri, dopo un po' uno si stufa e dice vabbè, ho comunque sempre il mio rapporto con gli alunni. No, forse potrebbe essere anche
sì,
così.
Sì, io penso che comunque sia un mestiere sicuramente molto molto interessante, perché è l'unico che veramente ti permette di stare a contatto quotidianamente con una realtà che altrimenti andresti perdendo. E invece così ce l'hai sempre sotto mano, diciamo. Quindi io non lo so, per esempio mia mamma è insegnante e io vedo che molte volte lei dice che tante cose le ha imparate proprio a scuola, nel senso che stando a contatto con i ragazzi magari poteva capire meglio delle dinamiche comunque anche con noi. Quindi penso sia un mestiere ricco. Comunque anche se mal pagato e tutti i problemi tristissimi che quest'oggi.
Ecco, tu quindi hai proprio l'insegnante in casa.
Sì.
E... che porta gioie e dolori dalla scuola.
Sì, no, nel senso ovviamente ci sono le giornate magari ecco i collegi docenti. Ecco, tra l'altro molte volte si pensa che l'insegnante sia un lavoro anche abbastanza blando, nel senso che comunque è orario ridotto, molte vacanze, però spesso si sottovaluta per esempio il carico dei compiti oppure continue riunioni, collegi docenti, pagelle. E poi non scordiamo che comunque può essere un lavoro anche delicato, nel senso che molti ragazzi poi presentano delle problematiche che ad esempio poi andranno analizzate con dei presidi, insomma comunque è un lavoro a tutto tondo, non è un lavoro di semplice burocrazia o mettiamo un voto, comunque è un lavoro completo.
E ci vuole una bella psicologia anche.
Certo.
No, Maddalena.
Bisogna avere un buon rapporto, poi non so, ma per esempio tua madre...
la puntata su mia madre.
All'angolo
no,
della...
perché è una cosa curiosa, io mi sono sempre chiesta, un professore... fai conto a scuola è una iena, ma a casa può essere diverso.
Guarda,
o come è con gli alunni, è con
io
figli,
vedo
con
dal
la
cioè gli alunni di mamma, a quanto so e a quanto comunque dimostrano, sono sempre molto contenti. Io penso che fondamentalmente ecco sia un mestiere che richieda una buona dose di equilibrio, perché se io penso che se comunque essendo un mestiere attraverso il quale ti devi rapportare con delle persone, devi essere per forza una persona che ha una sua solidità e una sua comunque compostezza, per cui penso che persone che non sono normali a scuola non siano normali nemmeno a casa.
Ah, ok.
Non penso nel professore doppia
una
faccia.
Iena, iena.
Sì, okay. Penso non boh. Sicuramente però magari ecco fa uscire fuori quello che è il tuo lato più cinico tante volte, comunque devi valutare, comunque devi stare lì a giudicare, quindi sicuramente è fastidioso anche per certi aspetti, però penso che insomma se non è cattivo è cattivo.
Caterina, Maddalena, Maddalena scusami, Caterina, ha soddisfatto la tua curiosità?
Sì.
Bene. Allora, questa vi chiedo un'altra cosa. Io ho qualche annetto più di voi, diciamo qualche perché non voglio scendere nei particolari. La sensazione che a volte abbiamo noi un po' più grandicelli, anche per i racconti che sentiamo, è che magari i genitori, se un tempo avevano nei confronti del docente un atteggiamento molto rispettoso, per cui anche se magari il proprio figlio veniva bacchettato, tra virgolette, non voglio risalire alla letteralità del termine, addirittura magari erano loro stessi poi ad aggiungere, diciamo così, il rimprovero ai propri figli, mentre ora spesso si sente dire che il genitore va a protestare con il docente, per cui anche il docente si sente un pochettino meno libero anche di dare un brutto voto o comunque insomma una nota, non lo so. E io mi chiedo che cosa ne pensate voi, se è una sensazione che risponde a realtà oppure no, per quello che potete aver visto voi.
No, io penso che questa interferenza dei genitori sia un problema grave della scuola italiana di oggi, perché io, ecco, ho visto anche nella mia classe, insomma, dinamiche di genitori continuamente presenti, continuamente anche giustificatori dei figli, nel senso: mio figlio studia, io lo vedo che sta a casa che studia. Ma secondo me il genitore non dovrebbe entrare, a meno che non ci siano dei casi gravi nella vita scolastica del figlio, nel senso, anche questa eccessiva preoccupazione, questo eccessivo andare a parlare con i professori per giustificare mio figlio, secondo me è sbagliato, nel senso che comunque il ragazzo deve avere una sua maturità e deve capire che non deve studiare né per il professore né per il genitore, deve studiare per una sua soddisfazione personale e per una sua cultura. Nel momento poi che ci saranno dei problemi, è ovvio che il genitore deve intervenire. È anche sbagliato un assenteismo che il figlio non va mai a scuola, il genitore copre, però penso sia sbagliato oggigiorno questa eccessiva anche preoccupazione e attenzione dei genitori nei confronti negativa nei confronti della vita scolastica.
Ma secondo me invece è quasi importante che i genitori facciano parte della vita scolastica del figlio, perché io ho visto almeno la situazione in classe mia, nelle altre classi, ci sono tutti questi ragazzini che il pomeriggio non fanno niente, vengono a scuola, scaldano il banco, i genitori con un minimo, andando a parlare con i professori, essendo convocati anche dai professori, i professori mettono la nota, allora la nota, poi sul diario la nota deve essere firmata, un po' si accorgono di quello che accade, perché molte volte invece ragazzi lasciati, non dico abbandonati a se stessi, però che i genitori non si interessano assolutamente dell'andamento, rimane tutto così, in silenzio, non sanno niente, alla fine dell'anno si trovano il figlio bocciato e non sanno perché.
No, quello sicuramente, infatti i colloqui con i professori sono sicuramente importanti, nel senso che comunque il genitore deve far fronte a quella che è la situazione del figlio e deve conoscerla. Quello che critico io, vedendo una mia situazione personale, è questo tentativo di giustificare il figlio a qualunque costo, che il figlio ha sempre ragione, è sempre perseguitato.
Questo è vero.
Specialmente nei figli unici io la riscontro, nel senso, una tendenza proprio di iperprotezione nei confronti del figlio, quasi che i professori fossero i cattivi o fossero posti lì appositamente per punire il figlio, quando invece io credo che insomma i ruoli dovrebbero essere totalmente differenti.
Che poi potrebbe essere anche questo magari uno dei motivi di disagio, quando la propria opinione insomma non viene in qualche modo condivisa, quella di un docente che non si sente di dare un bel voto e addirittura si sente poi in colpa, o peggio ancora, insomma, poi viene condizionato. Quindi sì, è anche una mancanza di rispetto verso quella che è la sua figura, credo.
Sì,
no?
Sì. Ci sono dei professori che veramente non meritano nessun rispetto, però ora io non voglio fare di tutta l'erba un fascio.
E soprattutto non facciamo nomi. Che domani devi andare a scuola, Maddalena.
C'è il compito in classe.
Per chiudere, di cosa? Curiosità.
Di matematica.
Aia, bella. Per chiudere vorrei farvi una domanda. Se voi, voi come avreste risposto al tema del professore che abbiamo intervistato prima? Lo fareste l'insegnante?
Sì, io per tanto tempo ho voluto fare l'insegnante.
Poi però?
non lo so, poi sono stata attratta più da altri mestieri, però comunque mi piacerebbe, nel senso non è una cosa che guarderei con orrore o con paura, anzi sarebbe secondo me una bella sfida.
Anche secondo me, ora non so, forse ci troviamo in una situazione particolare, comunque siamo persone che hanno diversi interessi così, però anche a me non dispiacerebbe fare il professore, perché alla fine è un confrontarsi continuamente con quello che è la novità e soprattutto crescere persone che saranno il futuro del paese, questo soprattutto.
Sì, infatti
nel senso,
la scuola
è il futuro, ma se non c'è quella non c'è
nulla.
Di conseguenza non c'è nemmeno i lavori successivi.
Infatti se si vuole investire comunque in uno Stato, il primo mattone è la scuola, perché comunque quella che sarà la futura classe dirigente, ma al di là proprio di un'elite, di tutto, nel senso senza la scuola, senza un'istruzione non si va da nessuna parte.
E il futuro, cari ragazzi, siete veramente voi, ma dal futuro noi andiamo invece al passato, ad ascoltare un pezzo, un classico della musica pop.
Britannica.
Brava. Flashback di oggi per protagonisti Maddalena, a questo punto
i Beatles.
Bravissima, vai col flashback.
Benvenuti alla dedicato alla musica. Esattamente un anno fa i Beatles pubblicarono Please Please Me, che raggiunse le vette delle classifiche rock britanniche in brevissimo tempo. Ed oggi i quattro di Liverpool si preparano per la loro seconda apparizione all'Ed Sullivan Show, dopo essere sbarcati in America una prima volta e aver riscosso un grande successo proprio partecipando a questa trasmissione. George, Paul, John e Ringo tenteranno di fissare il loro precedente successo. Il 33 giri che uscì lo scorso anno contiene brani quali Love Me Do, Twist and Shout, che hanno da subito stregato il pubblico inglese fino ad arrivare alle genti d'oltreoceano. Gente, allora ascoltiamoceli questi quattro fenomeni del rock and roll, direttamente dal disco che esattamente un anno fa occupava la numero uno in Gran Bretagna. Questa è Please Please Me, loro sono i Beatles.
Last night I said these words to my girl.
Ben ritrovati in studio con Flashback. Avete appena ascoltato i Beatles con Please Please Me. I mitici Fab Four conquistarono le vette delle classifiche inglesi il 16 febbraio del 1963 con questo disco ed esattamente un anno dopo, sempre il 16 febbraio ma del 1964, parteciparono per la seconda volta all'Ed Sullivan Show. Il programma della TV americana li fece conoscere una prima volta al grande pubblico statunitense, mentre con la seconda apparizione consacrò definitivamente la Beatlesmania anche in America. Il disco in questione contiene anche una particolarità. Si tratta del brano Misery, passato alla storia per essere la prima canzone che il duo Lennon-McCartney abbia mai scritto per un altro artista. Sempre nel 1964 e sempre in febbraio, l'album Meet the Beatles raggiunse da subito la vetta delle classifiche di tutto il mondo e rimase al numero uno per 11 settimane consecutive.
I Beatles ci riportano al presente in realtà per i saluti, e salutiamo quindi le ragazze che sono state con noi oggi, ovvero Maddalena del liceo Mameli di Roma.
Ciao, arrivederci.
E Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao.
L'appuntamento con Radio Zenith è sempre a domani, un saluto va a tutti i nostri ascoltatori.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.